realtà abbiamo bisogno di ascoltare, ma più che ascoltare, la prima cosa che ho notato stamattina, l'ho sempre visto, ma stamattina mi ha colpito particolarmente che ci siano tante sedie vuote, perché anche a questo il Signore provvederà, il Signore metterà nel cuore di riunire tutti coloro che credono in Gesù sotto lo stesso tetto. Se io chiamassi qui accanto a me qualcuno che è convintamente di fede cattolica, convintamente, a stare qui con me, a riunirci con noi, mischiarci tutti quanti, quale potrebbe essere il pericolo che si corre? Qual è la differenza sostanziale di questo? Questo ecumenismo di cui tanto si parla, avete già notato che io non mi permetterò di entrare nel tema che sta trattando secondo me molto bene Corrado, per il tema di quest'anno che è entrare e camminare nel regno di Dio. Lo faccia lui, lo fa secondo me molto bene, quindi io tratterò così un collage di impressioni che probabilmente incontreranno anche la vostra curiosità, perché sono domande che ci facciamo. Che senso ha? Io non vado all'ozio perché nel periodo di Ferragosto ci sono gli evangelici. Scusate, ma gli evangelici di chi parlano? Oppure non vado in quella chiesa perché lì ci sono i cattolici. Ma perché? Cosa c'è di strano? Tutto questo proviene da un comune denominatore che manca, che è la scrittura. Giovanni XXIII, di cui parlava Giovanni Rizzi ieri, è uno che raccomandò durante il Concilio Vaticano II abbiate comunione con gli evangelici perché loro conoscono le scritture, e voleva sottintendere naturalmente sono persone che amano il Signore. Poi ci sono coloro che sono dei dilettanti, tra virgolette, sia in un campo che nell'altro. Ma come si fa? Cosa potremmo fare noi per agevolare questa comunione fratelli? Qualcosa da farci, una prima considerazione, che noi non possiamo ignorare quello che è vero e che ci ha portati fin qua. E quello che è vero è che la scrittura è il libro che ci ha fatto conoscere Dio, Gesù, lo Spirito Santo, i profeti, altrimenti tu li conosci perché ne hai sentito parlare, e questo ti riporta alla conoscenza della scrittura, dove nell'ultimo capitolo di Giobbe si legge: io avevo sentito parlare di te, ma ora gli occhi miei ti hanno visto. Io posso avere sentito parlare di te, posso amare di te, ma quando mi rendo conto del grande beneficio, dell'immenso beneficio che lui ha portato nella mia vita, nella vita della mia famiglia, nella mia prosperità, perché io credo a questo, comincia ad aprirsi un orizzonte diverso, comincia a vedere le cose al di là di quello che il tuo occhio naturale vede, comincia a capire che c'è di più di quello che sappiamo. Perché o abbiamo appreso una parte di scritture o abbiamo appreso un'altra parte e abbiamo una grande confusione. Leggevo verso la fine del romanzo Il nome della rosa, non so quanti di voi l'hanno letto, ma un romanzo straordinariamente bello. Anche questo provoca dei problemi, ma tu perché vai a leggere queste cose, tu ti devi concentrare sulle scritture. Io leggevo sempre tutto. Sempre, tutto ciò che mi incuriosisce lo vado a leggere. E verso la fine del romanzo, Umberto Eco, che era un ateo convinto, scrive che anche l'eccessivo amore per Dio può produrre dei guasti. Ma che stai dicendo? Ma se tu ci rifletti, l'eccessivo amore di Dio senza conoscenza, l'eccessivo ti possa essere settario, e quello che davanti a Dio non può esistere, non deve esistere. Lui ci ha dato i mezzi perché questo sta a noi capire che tutto quello che noi sappiamo su Dio, su Gesù, sullo Spirito Santo è contenuto nelle scritture. Sul fatto delle scritture, di cui vorrei parlare poco, capisco che c'è poco tempo, è non so se iniziare a parlare di questo che poi ci porterebbe molto lontano. Passiamo direttamente all'argomento che avevo preparato, che si trova in Prima Corinzi, poi lo riprendiamo questo discorso. Avevo due visioni stamattina, quello di questi sedili vuoti e quello della importanza della donna nella nostra vita. Avevo proprio voglia di pregare per le donne. Sono una parte fondamentale della nostra vita. E questa scrittura si trova nella prima lettera ai Corinzi ed è una sfida. Prima lettera ai Corinzi, al capitolo 1. Qui scrive Paolo ai Corinzi, perché soltanto un cieco non capisce qual è il significato autentico di questa scrittura. Prima Corinzi capitolo 1 e parla della sapienza di Dio. Dice al capitolo 1 verso 17: Cristo infatti non vi ha mandato a battezzare ma ad evangelizzare, non però con sapienza di parole, affinché la croce di Cristo non sia resa vana. Sta scritto infatti il messaggio della croce, scusate, è follia per quelli che periscono, ma per noi che siamo salvati esso è la potenza di Dio. Sta scritto infatti: io farò perire la sapienza dei savi e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il savio? Dov'è lo scriba? Dov'è il disputatore di questa città, di questa età? Non ha forse Dio reso stolta la sapienza di questo mondo? Infatti, poiché nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio, per mezzo della propria sapienza è piaciuto a Dio, la cosa è inappellabile, è piaciuto a Dio di salvare quelli che credono mediante la follia della predicazione, perché i giudei chiedono un segno e i greci cercano sapienza. Ai tempi di Gesù in Grecia c'erano le migliori menti dell'universo, no, i giganti che tuttora vengono insegnati nelle scuole. Ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per i greci è follia. Ma quelli che sono chiamati, sia giudei che greci, noi predichiamo Cristo, potenza e sapienza di Dio, perché la follia di Dio è più sana degli uomini. E la debolezza di Dio più forte degli uomini. È piaciuto a Dio. Ora Dio si deve servire di qualcosa, di qualcuno, per farci conoscere i suoi progetti per l'umanità. E ha scelto di farci arrivare, attraverso il tempo, la Bibbia. La quale Bibbia non può, piano piano lo capisci, anzi lo capisci abbastanza rapidamente se trascorri del tempo su essa, che la Bibbia non è un feticcio. Se io prendo questo libro, lo butto per terra, non commetto nessun peccato, non sto facendo una cosa dissacratoria, è un libro. Il libro prende forma nel momento in cui mi sta comunicando delle cose che veramente non potranno mai essere distrutte, ma deve essere la Bibbia e deve essere l'approfondimento di quello che la Bibbia vuole. la ricerca non è qualcosa che va contro Dio. Papa Ratzinger, assieme al Presidente del Senato, di cui adesso mi sfugge il nome, ha scritto un meraviglioso libro che si chiama Fede e Ragione, in cui si sostengono due punti di vista diversi circa l'importanza dell'ineluttabilità della fede e l'importanza dell'ineluttabilità della ragione. Alla fine convergono però sullo stesso punto. La fede non è intaccata dall'uso della ragione, se una cosa è sbagliata sotto il profilo comportamentale, spirituale, è sbagliata, non può venire da Dio quello che tu dici, ma è scritto nella Bibbia, perché tu nella Bibbia hai fatto un feticcio. Ricordo quando ho cominciato a frequentare la comunità, mi dicevano: mi raccomando, non sottolineare, non evidenziare, non la devi toccare, quella è la parola. Ma rapidamente ho compreso che non era possibile fare questo, perché ci sono dei versi, delle espressioni che ti colpiscono particolarmente e tu li fai tu, tuoi. È piaciuto a Dio, per esempio, è una cosa inappellabile. Dice: ma allora quelli che non conoscono Dio sono nati, hanno vissuto, hanno lavorato e dopo sono anche morti, che fine fanno? Dove vanno a finire queste persone? La domanda è legittima, ma che fine fanno quelli che non conoscono né la Chiesa Cattolica né la Chiesa Evangelica, non si sono mai soffermati sullo sistema, vivono bene, addirittura riescono ad essere degli esempi per gli altri. Questa gente che fine fa? La scrittura lo dice, me lo voglio far leggere subito, si trova nella lettera ai Romani, nel capitolo 2, perché può darsi che qualcuno di voi si è trovato a dover rispondere a una cosa del genere e dice: ma non lo so. Capitolo 2 dice, è la lettera prima di quella che abbiamo letto ora, infatti, capitolo 2,
versetto,
leggiamo dal verso 14 a pochi versi. Infatti, quando i gentili, le genti che non hanno la legge, cioè che non obbediscono ai comandamenti di Mosè, fanno per natura le cose della legge, essi, non avendo una legge, sono leggi a se stessi. Questi dimostrano che l'opera della legge è scritta nei loro cuori, per la testimonianza che rende la loro coscienza e perché i loro pensieri si scusano anche si accusano a vicenda. E qui c'è un errore di stampa, sono certo che sulla Diodati lo vedete subito, che mai è stato saltato un intero versetto, perché non c'era legame con quello che segue, è stato letteralmente saltato, hanno dimenticato almeno. Perché voi leggete: nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo secondo il mio Vangelo, ma prima c'è tutto ciò si vedrà. Nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo. Io ho conosciuto tantissime persone, ma veramente tante, che non vanno in chiesa, pensano solo al lavoro, fanno bene, sono di solito persone che sono più dedite alla coltivazione della terra, vivono in simbiosi con la terra. C'era uno zio di mia moglie che giardiniere di mestiere, quando parlavi con quest'uomo che non andava in chiesa, quindi chissà se a modo suo pregava, ma ti dava una sensazione di pace, di amore, che tu lo guardavi, cioè, questo, ma che fa, conosce qualcosa, diciamo, particolare? No, lui era così, lui adempiva col suo comportamento, cioè tutto ciò si vedeva, quello che il Signore deve. E hanno mandato in chiesa. La religione produce odio. Allora qui bisogna che parliamo anche un po' fuori dai denti. Le religioni, di fatti, tuttora si combattono e si uccidono in nome di un Dio inesistente. La religione è una fabbrica di odio. Perché se lo avesse fatto, già avrebbe creato una separazione dall'inizio della creazione. È un po' come quando nel Vangelo di Giovanni si dice a proposito dei figli di Dio: egli è venuto in casa sua, i suoi non lo hanno ricevuto, ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Ma voi volete pensare di avere a che fare con un Dio che ragiona così? Ma che significa a tutti coloro che lo hanno riconosciuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio? Cioè nemmeno ci vergogniamo di affermare una cosa del genere. Cioè Dio già dalla nascita stabilisce che tu sei condannato, perché fino a quando con la bocca non avrai confessato Gesù come Signore, non avrai riconosciuto che Dio l'ha risuscitato dai morti, non sarai salvato. Stai scherzando? Eppure questo è un caposaldo nell'insegnamento dottrinale. A tutti coloro che lo hanno riconosciuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Ma non è vero che siamo tutti figli di Dio, ma quelli. E allora questa gente, tipo questo giardiniere, zio di mia moglie, che non gli ha mai sentito parlare di Dio, ma quello che lui diceva, quello che lui faceva, il suo comportamento, il suo sorriso, i suoi rossetti sulle labbra, ricordo i suoi zigomi rossi, così che poi quando stappava delle bottiglie di vino bianco, lui al cielo, era tutto un rito. Dimostrava che questo uomo viveva in una beatitudine a noi sconosciuta. Cosa dobbiamo dire di questo uomo? Che non era un santo? Impariamo tante cose dalla persona, lettura obiettiva e intelligente della scrittura. Io amo dire che se vuoi sapere se una cosa viene da Dio, devi vedere se è intelligente. Se è stupida non può venire da Dio, non può, non c'entra. Dio non ha mai insegnato e mai fatto delle cose stupide. Allora un metodo di paragone molto semplice. Ci sono per esempio le tradizioni che possono anche essere simpatiche, perché si perpetuano nel tempo, ricordano la cadenza proprio, e ci fanno vedere la cadenza dei tempi. Ma sono tradizioni, come tali bisogna trattare. Io ho conosciuto un santo, vero? Ed era mio padre, Giovanni, ma era un santo. Nessuno l'ha mai saputo, ma oggi alla luce della scrittura dico, mio padre era un santo. Perché adempiva, era uno di questi della lettera ai Romani di cui abbiamo letto. Ah, ma sono normale. Persona che ha sempre pensato al bene della famiglia, ha sempre pensato a tutte le cose vere, e lui era un santo. È chiaro che si apre un contrasto mostruoso quando tu pensi come si diventa santi. Ce lo vogliamo dire o no? Due miracoli da vivo, tre miracoli da morte, ma state scherzando? Io ho 77 anni, ma non posso più sentire queste cose. Anche se apprezzo, ammiro, sono uno che ascolta Gianfranco Ravasi la domenica, fino a quando abbiamo avuto la gioia di vederlo al canale 5. Ma tu, pastore evangelico, ascolti Gianfranco Ravasi con la benedizione assoluta perché lo ascolta. È un cattolico, un cardinale, stava per diventare papa. Ha partecipato al conclave. Ma questo è un argomento, un altro argomento è dire e affermare certe cose che magari non è la mattinata per affrontare. Ma se io mi metto qui Giovanni Rizzi e stiamo tutti e due, qual è la differenza tra me e Giovanni? Perché dobbiamo separare? Perché dobbiamo frequentare due chiese diverse? Chiesa significa assemblea di persone che credono nella stessa cosa. Allora tu mi devi fare la cortesia, tutte quelle croci gigantesche che porti, se tu vuoi distinguerti da me, approfondisci la conoscenza, tu cominci ad avere un amore diverso per lui e capisci soprattutto quanto è grande il suo amore verso di te. Ed ecco che comincia a nascere in te una cosa meravigliosa che è l'autostima. Chi ha sofferto di depressione come me per molti, molti anni, parecchi, più di 10 possiamo dire, conosciamo sempre. Capisci che nella depressione la prima cosa che ti capita è perdere fiducia in te stesso. Tu hai sempre la sensazione di fallire in tutto quello che fai e che stai facendo. Difatti non fai nemmeno dei progetti perché non credi in te stesso. Sei depresso. La depressione porta come prima conseguenza a non credere che tu puoi fare quella cosa. Questo vale per il lavoro, vale per i rapporti familiari, vale per gli amici, vale per tutto. Allora, una istruzione armonica delle scritture, più le leggi, più le approfondisci, più trovi degli insegnanti che siano in grado di rivelarti, togliendo quei veli, tante cose, è chiaro che la tua vita migliora. Allora lì riconosci che non sei una persona religiosa, proprio hai nelle mani e fra le mani hai qualcosa che veramente ti stai insegnando a dire. Altrimenti, e voglio portare la vostra attenzione su questo verso che si trova nel secondo libro dei Re, al capitolo 17, io ci lascio liberi. Guardate cosa dice Elia, secondo libro dei Re, scusate, primo libro dei Re, al capitolo 17. Quando cresceremo? Quando? Quando? La società fa scelta la schiena, ma la società di oggi è qualcosa di pericoloso. Io ho 6 nipoti e io sono un po' preoccupato per i miei 6 nipoti, per i miei 2 pronipoti. Siamo bisnonni per la grazia di Dio. Ma vedo un assetto societario che sta prendendo una piega incredibile, difficilissimo che si possa tornare indietro. Probabilmente si realizzerà quello che chi ha visto il film Ultimatum alla Terra, fantascienza pura, mi piace molto. Dove arriva questo alieno e viene per distruggere la terra, ha il mandato di distruggere la terra. E a un certo punto parla con una di queste cittadine che aveva in mano il figlio. E questa è preoccupata perché dice: ma tu hai cominciato, si vedevano già bagliori, palazzi che cascavano, non lo so. Sì, è cominciata l'opera di distruzione, ma voi che avete questi poteri immensi, non potete invece aiutarci, a ricostruire tutto, a sistemare tutto ciò che non è andato bene. Il problema, dice l'alieno, per l'attore Keanu Reeves, dice: il problema non sono i poteri che voi volete che io vi trasmetto. Il problema siete voi. Fino a quando l'uomo non scompare, queste cose non scompariranno. Noi abbiamo dalla scrittura avuto tutte le istruzioni perché la nostra vita sia migliore. Come dice ieri l'autore della storia di Cristo, usciamo. Giovanni Papini, ha aggiornato dei Giovanni, come dice Giovanni Papini, l'uomo è infelice perché non sa di poter essere felice. La lettura di certe cose, di certi pensatori, non è in contrasto. Questa è una cattiva, un cattivo ammaestramento che è stato dato pure a noi, soprattutto a noi. Questi film non si vedono, questa musica non si ascolta, quello non si deve andare. Ma cosa c'è di più bello di arricchire la tua conoscenza, poter spaziare, avere avere la possibilità di una valutazione che man mano allarghi i tuoi orizzonti. E se non sei prevenuto, non hai pregiudizi verso nessuno, forse è bene con tutto. Quante volte ho parlato con dei musulmani quando ero a Catania? Molto spesso. È una bella conversazione, loro sono convinti di certe cose. Tu sei convinto tu e cerchi di trovare una mediazione che dia inizio a un rapporto prima di tutto di amicizia, di comunione fraterna. Non c'è un altro modo di avere comunione fraterna se non facendo prima amicizia. Io ora vi chiamo amici, dice Gesù, amici. Abbiamo questa grande ricchezza, ma come ci ha ricordato Giovanni ieri, la Bibbia era compresa tra i libri da non frequentare, da non comprare, da bruciare fino al 1963. Era tra i libri proibiti, tipo la mano di Ledicetta, di Lorenz, qualcuno l'avrà letto. Allora il mezzo ce l'abbiamo, se qualcuno ci sta dicendo non lo toccare, non lo toccare, non ti avvicinare, come faccio a crescere? Perché sono intelligente? Non basta, anzi lo può portare da un'altra parte completamente. Ma se io comincio a imparare le regole, che poi sono regole semplici, che Gesù ci ha dato, lì vedo il miglioramento, lì comincio ad avere autorità su tutto ciò che vuole distruggere la mia vita, la mia psiche. Lì vieni fuori da un esaurimento nervoso, da una depressione, dal punto che la moglie ti dice Dio a te ti ha guarito troppo. Spesso me l'ha detto. Dio non soltanto ti ha guarito troppo. Che a volte forse mi vedeva un po' aggressivo. Tu non sei stato guarito. Però quando avevo paura di prendere l'ascensore, quando avevo paura di volare, non ne dovevi parlare, volare, io sull'aereo, come scherzare. Quando avevo paura di fare delle scale, di infilarmi in un tunnel, di andare, io ero il capo di un ufficio che dovevo ogni tanto andare giù in tesoro, sotto terra, dove dovevi entrare, se non eri al centro la porta di dietro non si chiudeva, allora tu dovevi entrare, vedevi da quella porta e intuivi che eri bloccato, se succede qualcosa rimango qui con i topi, dovevi andare dentro, erano incubi per me, incubi. E cercavo sempre delle scuse per non fare queste cose. Poi quando il Signore ti guarisce. L'arroganza forse mia, che mia moglie diceva forse il Signore mi ha guarito troppo, è che io ho fatto una cosa che continuo a fare, anche se non credo di avere più questi sospesi. Io sono tornato in tutti i posti in cui il diavolo mi ha umiliato. Faccio un esempio. Io non potevo prendere l'ascensore, era impossibile per me prendere l'ascensore. Se non mi arrivo a guardare a 6 piani di istituto, si sviluppava su 6 piani, il mio ufficio era al terzo. Quando dovevo controllare qualcosa andavo a piedi, fino al sesto, poi tornavo. I commessi che erano lì dicevano, ma lei perché va a piedi? Ci sono gli ascensori. No, no, così mi tengo in forma. E mi vedevo fermo alle porte dell'ascensore e poi non entravo, andavo a piedi. Quando il Signore ha cominciato a guarirmi, è stata una cosa progressiva, un giorno, ho detto adesso è il giorno dell'ascensore, mi sono infilato dentro l'ascensore, c'erano altre 4 persone con me. E subito il mio caro amico mi dice, guarda che ora l'ascensore si blocca, tu rimani fermo. Cosa fa l'ascensore? Si blocca. Aspetta che lo blocco io. Fatto altro. Le persone che erano con me in ascensore, dice, scusi, ma che fa? Scusa, io sono il capo dell'ufficio, sto verificando se gli ascensori... Non c'è andato più. Lì. Di queste cose. spariti completamente. Questo fa il Signore. Ma fa il Signore quando tu assimili che noi abbiamo autorità. Il diavolo su di noi, è stato detto ieri dal Corrado, è stato ricordato, ha l'autorità che tu gli dai. Se tu l'autorità non gliene dai, lui non può avere autorità su di te, perché te è stato dato, detto, io vi do l'autorità di calpestare scorpioni, serpenti e tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. Guardate bene che Gesù dice tutta la potenza del nemico, non ci scherzare, no, ma lui non mi può fare niente. Anch'io ero convertito, anch'io ero nel Signore, ma non potevo prendere l'ascensore, allora questa autorità dov'è? Quando mi venivano dei dolori, per esempio, qui in questa zona, come ieri sera ho avuto dei dolori, è bastata solo dire una parolina a chi ci segue, perché, guarda, io sono stato guarito tanti anni fa, tu non puoi più toccare il mio corpo, non ti devi avvicinare. Io sto bene, continuerò a stare bene. Perché avrebbe un pneumatorace, mi hanno messo degli aghi così a vivo per tirarmi fuori l'aria, perché il pneumatorace è la formazione di aria improvvisamente nel polmone. E dico, ti collassa il polmone e meno male che la natura ce n'è delle due, si mette in fusa l'acqua e in quel momento è dolorosissimo e hai paura. Quando poi sono uscito dall'ospedale, sono stato bene, eccetera, ancora non ero molto fortificato nella fede e ogni tanto mi venivano proprio i dolorini invernali, soprattutto tutti qua. Vabbè, io sono stato guarito, tu non hai più nessuna autorità su di me, tu mi devi lasciare stare perché non hai più niente da prendere da me. Sono testato, io sono stato guarito e tu non hai autorità. Ecco il mio insegnamento della scrittura assieme a tante altre cose, e volevo concludere, devo concludere, con questa scrittura in prima re al capitolo 18. La storia è lunga, quindi posso riepilogare, ma leggere solo la frase finale, dal verso 20. Acab mandò a chiamare tutti i figli di Israele e radunò i profeti sul monte Carmelo. Allora Elia si avvicinò a tutto il popolo e disse: fino a quando tentennerete fra due opinioni? Possiamo dire anche oggi: se l'Eterno è Dio, seguitelo, ma se invece lo è Baal, seguite lui. Per una questione di elementare serietà, noi dobbiamo fare una scelta: Dio è Dio, Gesù è Gesù, lo Spirito Santo è lo Spirito Santo, basta, tutto ciò che è contorno. Può interessarmi storicamente, è interessante conoscere certe storie, ma se l'Eterno è Dio, se Dio è Dio, semplifichiamo, perché non c'è? Separare è l'arma preferita del diavolo, perché veramente io immaginavo tutto questo ambiente pieno di persone che amano il Signore come lo amiamo noi, e non, mi rifiuto di credere cose che continuo invece a vedere, ma io continuo a rifiutare. L'altra sera eravamo in una piazza di Catania enorme, per tutta la popolazione evangelica che c'è a Catania, piazza avrebbe dovuto grondare di persone con le mani alzate che volevano il Signore. Eravamo un gruppetto sparuto, eravamo state 30-40 persone. E ma come mai? E perché lì ci sono quelli, fate la distinzione. Giovanni ieri parlava dei gruppi che si sono creati anche all'interno della chiesa storica. E se noi fossimo di quelli che contribuiscono a che questo non avvenga, Cominciamo a fare questo. Signore, tu hai detto noi siamo, dobbiamo stare uniti.
Amen.
Fa che questo non accada. Dacci delle direttive precise. Togli quelli che siamo di ingombro. Comincia da me. Toglici, se non siamo adeguati a compiere quello che tu vuoi, toglici. Mettici ad aprire le porte delle chiese. Poi, sono queste nuove generazioni piene di entusiasmo, piene di vita, piene di conoscenza. Mettiti salvo. Ecco, non sentirsi indispensabili. E vieni. Questo contribuirà sicuramente, contribuirebbe sicuramente a una pacificazione nel mondo, non soltanto nella nostra città, nella nostra nazione, ma nel mondo. Il mondo è pervaso da un odio che sta portando questo pianeta, tutto il pianeta, a una condizione di pericolo. Possiamo dire pericolo? Dobbiamo ridurre le emissioni di CO2 nell'atmosfera. Nel Brasile ha già detto, l'India ha già detto che gli Stati Uniti e la Cina, voi siete pazzi. Noi dobbiamo produrre perché vogliamo raggiungere il vostro grado di civiltà e per poterlo fare dobbiamo far funzionare tutte le fabbriche che funzionano e le automobili dobbiamo costruire. Quindi come si può sistemare questo? Da un canto ci sono i programmi, i programmi, l'altro canto si rispondono con gli interessi. Che continuano a dominare, che tutto quello che accade, accade per il denaro. Voi avete sentito che c'è il 5% della popolazione mondiale che possiede la ricchezza di tutto il mondo, tutto, 5%. Tra queste 5 potete mettere Bezos, potete mettere Zuckerberg, sono i primi della forza mondiale. Zuckerberg, Bezos, per dire, Amazon, vediamo, 5 persone, posseggono la ricchezza di tutto il mondo e il mondo rischia di morire di fame. L'Africa, se noi l'avessimo realmente, i ipocriti schifosi che non siamo altro, se noi avessimo aiutato i nostri fratelli africani a rimanere nelle loro zone, a coltivare, a insegnare loro come si coltiva la terra, come si fa, eccetera. Loro vivrebbero molto meglio di come vivono adesso, rischiando la vita ad attraversare il Mediterraneo e noi non avremmo possibilità di sviluppo ulteriore. È l'ipocrisia quella che impone, perché tu parli di cose che hai contribuito a che nascesse e ora ne parli contro. Gloria a Dio. Signore, è veramente buono.